credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume di poesia. Si intitola Donne di Liguria e l'autrice è Maria Luigia Roncovalenti, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie.
Intanto Maria Luigia Roncovalenti è una nostra amica e collaboratrice, perché per molti anni ha collaborato con Orizzonti Cristiani, e quindi siamo molto felici di presentare questo volume di poesie che è edito, lo ricordiamo, da Ibiscos Ulivieri. E per quale ragione hai pensato di scrivere appunto delle poesie? Qual è la motivazione appunto della poesia?
Beh, intanto prima di tutto queste donne di Liguria diciamo sono entrate nel mio animo, nella mia memoria fin da bambina, e poi insomma la loro storia, la loro vita ha sollecitato proprio questa trasformazione in poesia di quelle che erano state le loro vicende personali, e che mi hanno accompagnata diciamo per tutta la vita, perché quando si parla di poesia si parla di cose diciamo di fantasia, inventate, eccetera. Invece non è vero, la poesia, come diceva Giorgio Caproni, che è stato un poeta mio grandissimo amico, diceva: il poeta è l'uomo più concreto che esista, perché vede le cose nella loro essenzialità. E io, pensando proprio a queste donne, ho pensato che la poesia era il modo migliore per presentarle a quelli che volevano conoscerle.
Tu hai intitolato questa raccolta Donne di Liguria. Tu sei ligure d'origine?
Io sì, la mia famiglia è la famiglia di mio padre, ligure. È una grande famiglia ligure, la famiglia Ronco è una famiglia molto conosciuta e molto stimata.
E quindi queste donne che descrivi sono figure che tu in qualche modo ricordi, che hai poi...
E guarda, forse non le ho conosciute tutte, anche se qua nel libro ci sono delle fotografie in cui compaiono delle donne che io ho conosciuto, che probabilmente avevano anche praticamente la mia stessa età, ma gli anni ci hanno portato a vivere lontane, insomma io non le ho più frequentate, perché da ragazza andavo tutti gli estati a passare le vacanze lì nella casa dei nonni, e perciò ho avuto modo di entrare nella familiarità con queste persone. E però una volta, mi ricordo pochi anni fa, sono andata alla messa, perché quando vado lì vado sempre alla messa, come era abitudine delle mie zie di portarmi sempre alla messa, ai vespri eccetera, e una signora mi si è avvicinata e mi ha detto: ma e Maria Luigia, dice, non ti ricordi di me, dice, non sai chi sono? E io ho dovuto dire di no, perché la vita l'aveva trasformata tanto che non la potevo più riconoscere. Ed è una di queste immagini.
Una di queste donne. C'è una particolarità però di queste donne di cui tu racconti, e cioè che sono delle donne uccello, un
sì,
po' come proprio le primissime raffigurazioni delle sirene, no? Che
sì,
non
certo,
erano appunto donne pesce.
Avevano
donne
coda e ali.
Ecco. Perché questa trasformazione o comunque questa rivisitazione, diciamo, del mito delle sirene?
Guarda, io ho conosciuto la vita dolorosa, difficile, faticosa di queste donne. E allora, quando ero ragazza, insomma, non me ne rendevo conto, anche se vivevo in casa con due zie che volevano farsi suore, e vivevano come suore, e, diciamo, frequentavano la chiesa e aiutavano in famiglia facendo una vita molto sacrificata, molto impegnativa, anche dal punto di vista fisico. E, diciamo che ho pensato a un certo momento alla loro esistenza, ai sacrifici che avevano fatto, alle rinunce, alle doti, ai doni che loro non avevano potuto esprimere. Ecco, per esempio, una delle mie zie, la zia Adele, sulla quale ho scritto anche delle poesie, che è rimasta dentro di me e mi ha aiutata ad essere quella che sono, mi parlava la sera di Dio, delle stelle, del firmamento. Io ho pensato che poteva diventare una grandissima scrittrice, una grande scienziata anche dal punto di vista astronomico, perché lei aveva avuto un fidanzato marinaio, ufficiale di marina, che poi era morto in guerra. E l'unico modo per poterle, diciamo, liberare da questi legami alla terra così duri, così faticosi, era di donarle un paio d'ali, come agli angeli. Ecco, di liberarle con le ali e farle volare via da quella vita così difficile e anche inadeguata a quelle che erano le loro doti, le loro possibilità. Ecco, che cosa avrebbero potuto essere, cosa potevano diventare queste donne? Non hanno mai avuto la capacità di liberarle. Liberarsi, dico, con le ali forse si potevano liberare.
Però in mezzo a tante donne uccello c'è anche una donna particolare, un'impagliatrice in realtà di uccelli. Che figura è questa?
Sì, dunque, questa impagliatrice d'uccelli esisteva veramente nelle ultime case del borgo, un borgo, diciamo, soffocato dalla mole di questo castello medievale dei Marchesi del Carretto, discendenti d'Aleramo e Adelasia. E questa impagliatrice mi ha sempre un po', diciamo, impaurita da un certo punto di vista. Allora ho pensato che queste donne uccello, nel loro destino, nella loro, diciamo, vita così difficile e faticosa, avrebbero potuto essere, diventare uccelli da preda ed essere impagliate da questa impagliatrice. E allora ho pensato di essere io che vado nella sua tana di strega, che vedo tutti questi uccelli impagliati, però riesco alla fine a sconfiggere il maleficio dell'impagliatrice e a far volare via tutti gli uccelli che erano sulle assi di legno d'ulivo, che erano, sembravano mare. Il legno d'ulivo, quando è, diciamo, tagliato, sembra ha tutte delle venature che sembra un marmo. E allora vedere queste donne che volavano via incontro a un destino migliore, insomma, di questa. Perché l'impagliatrice, come dico io alla fine, potrebbe essere sia la vita come la morte. Ecco, il simbolo della vita, della loro vita difficile e della loro morte, diciamo, la maggior parte senza alcuna soddisfazione da parte loro, senza essere riuscite a esprimere quelle che veramente erano.
Quindi per ciascuna di queste donne c'è appunto un ritratto differente, un carattere differente. Alle volte si tratta di storie d'amore, altre volte invece si tratta appunto di figure,
certo, certo,
chiuse nella loro solitudine, persino nella loro crudeltà, come l'Aquila Rapace, no? Stavo,
sì,
pensando, oppure invece una storia d'amore molto toccante, quello della Cincia Ferita.
La quindi... Cincia Ferita. La Cincia Ferita era una ragazza che probabilmente aveva avuto la poliomielite da piccola ed era rimasta, diciamo, un po' handicappata, un po' zoppa, insomma, così. E perciò, sai, nei paesi questi fatti vengono sempre, queste persone vengono sempre un po' emarginate, no? E perciò l'ho paragonata al nido del cuculo, che il cuculo mette le uova nei nidi degli altri. E lei, nella vita, siccome tutti dicevano che nessuno l'avrebbe chiesta in moglie, eccetera, e lei ha allevato i figli degli altri per tutta la vita. Poi finalmente ha incontrato una persona che le voleva bene, che aveva capito tutti i sacrifici che aveva fatto, ma la vita è stata insomma molto dura anche per quel motivo. Io ho messo che il nido è stato portato via dalla corrente, eccetera, ma ci sono stati dei fatti nella sua vita che hanno distrutto, dice, quello che poteva essere la sua famiglia. Mm-hmm. Ecco, dei fatti, diciamo, reali.
Certo.
Ecco, di...
C'è una di queste donne a cui sei più legata o per cui provi una maggiore simpatia?
Guarda, una donna che mi piace molto è la Rondine, perché la Rondine sono io.
Ecco, raccontami allora la storia. Di
sì. La Rondine, veramente, siccome io andavo lì quando finivano le scuole, no? La casa dei miei nonni era in cima a una collina che l'avevano costruita con i proventi delle... che avevano, loro sono stati emigranti in America Latina e avevano costruito questa casa sulla cima di una collina, e allora lì io alla sera mi sedevo su un praticello fatto a triangolo davanti alla casa, dove c'era un albero di mandorlo, e dal paese, nella piazza dell'oratorio, i ragazzi mi facevano la serenata. E allora ho pensato che mi consideravano una rondine, che poi in autunno me ne andavo via.
Certo. Il libro è corredato anche da immagini molto belle,
sì,
e molto suggestive.
Sì.
Vuoi raccontarmi da dove vengono queste foto?
Ma queste foto sono state fatte intanto perché a Balestrino, questo paese della provincia di Savona che è stato abbandonato negli anni 70 per un movimento franoso, è stato preso come diciamo sede di eventi cinematografici, ecco, e queste sono fotografie fatte negli intervalli delle riprese cinematografiche, però ci sono anche c'è anche una fotografia mia e di mia sorella mentre facciamo la vendemmia, che è una fotografia molto bella. Adesso mia sorella purtroppo è mancata diversi anni fa, che mi sembra un quadro proprio quella fotografia, e poi è emblematica di quel periodo, e ho voluto inserirla perché mi parla appunto di quegli anni in cui anche noi entravamo nell'atmosfera della vita contadina, insomma. Noi non ci risparmiavamo, perché io andavo anche a tagliare l'erba col falcetto, c'ho ancora i tagli, perché i tagli del falcetto non se ne vanno più, e io sono entrata proprio dentro l'atmosfera di questa e la realtà di questa vita, insomma. Ho visto ancora quello che facevano le mie parenti, aiutate dalle loro, avevano delle ragazze a giornata, degli uomini a giornata, perché avevano molti, molti terreni, insomma. Poi le fasce di Liguria sono molto faticose da coltivare, ma mi ricordo il giorno del bucato, in cui prima si lavavano le lenzuola col sapone, poi si mettevano in una tinozza di zinco e si faceva bollire l'acqua, si metteva un lenzuolo sopra con la cenere, diciamo, era tutta setacciata perché non ci fosse carbone, eccetera, poi si vuotava quest'acqua calda che passava attraverso la cenere, la famosa lisciva, che certo, passava, poi usciva fuori, poi queste lenzuola profumatissime venivano stese sui prati e che la clorofilla le rendeva ancora più bianche, con quattro pietre agli angoli, e poi i giorni quando si seccavano i fichi che venivano bolliti, poi messi su dei tralicci di canna che si chiamavano le virze, asciugare al sole, e appena si vedeva la nuvoletta si dovevano ritirare perché non piovesse, insomma tutta quella vita. E poi le veglie accanto al fuoco, in cui io ho sentito raccontare tante storie, tante leggende del paese, e diciamo che io sento di essere cresciuta e di essermi maturata attraverso quelle esperienze che ho fatto, insomma. Non ricordo la vita di città, ma ricordo molto bene la vita in questa campagna, in questa comunità.
Bene, grazie allora a Maria Luigia Roncovalenti, l'autrice, lo ripetiamo, di Donne di Liguria, un volume edito da Ibiscos Ulivieri, e grazie di essere stata in nostra compagnia a condividere con noi questi ricordi.
Grazie, sono contenta.
Le vedi lontano le rondini ancora tornare in alto nel cielo d'improvviso planare. Ecco il fruscio di questo mondo, il rumore sottofondo, e lasciarsi come sempre imprigionare. Ecco, nell'affanno di una corsa che ci fa dimenticare il battito del cuore, il battito del cuore. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storie e sentimento. Le vedi lontano, le rondini ancora tornano.
E continuiamo a parlare di figure femminili, che sono le protagoniste anche del libro appunto che presentiamo ora, che si intitola Dove sono, di Stefania Scateni, edito da Nottetempo. E Stefania Scateni, nostra ospite al telefono, benvenuta.
Buongiorno, grazie di avermi invitato.
Dunque, intanto un titolo che potrebbe quasi sembrare una domanda, ma che piuttosto, non avendo appunto il punto interrogativo, sembra piuttosto segnare come una tappa in un cammino, mi sembra di capire, piuttosto che un punto d'arrivo.
Sì, è un punto di partenza che viene conquistato dalla protagonista, per questo Dove sono e senza il punto interrogativo. Lei parte da un punto interrogativo, ma riesce poi a capire dov'è. Dov'è non solo in senso geografico, diciamo, soprattutto nel senso interiore. Da che parte è, in che situazione è, e da lì sa che può avere un cammino davanti.
Chiara racconta di sé, ovviamente racconta la sua storia, ma la è come se la paragonasse o comunque sentisse dentro la sua storia anche la presenza delle storie, della storia delle donne della sua famiglia.
Sì, lì, questo è un capitolo molto importante per la protagonista, è un tentativo riuscito, credo, perché poi è la protagonista che ce lo dovrà dire, di riconnettersi con il suo passato, un passato popolato da donne, fragili, forti, comunque donne importanti, dalle quali lei si era distaccata in maniera quasi scaramantica, perché la storia di queste donne è una storia abbastanza dura, molto dura, anzi cosparsa di lutti, di problemi, di miseria. E la protagonista, trovandosi in una situazione quasi obbligatoria del narrare, decide di prendere in mano questa storia che lei non voleva affrontare, l'aveva messa in un angolino, aveva chiuso il coperchio e pensava che andasse tutto bene così. In realtà si rende conto che deve fare i conti col passato, con le sue radici, insomma.
Questo perché la protagonista sta affrontando un cammino di psicoterapia.
Esatto, è un setting un po' particolare, non molto ortodosso, e lo psicoanalista ha delle ambiguità che agitano Chiara, e quindi paradossalmente un setting non ortodosso, un setting fragile, no? E non corretto, è invece il brodo di coltura della narrazione di Chiara. Non potendo parlare di sé, non potendo parlare del rapporto con questo analista, perché è molto penoso, no, per lei, e anche molto complicato essendo paziente, Chiara trova la strada del narrare, un po' per lenire la sua agitazione, ma anche poi scopre per capire, che è l'importante.
Ad un certo punto nel libro Chiara si rende conto di avere assolutamente a che fare con il dolore e la rabbia, due sentimenti che appartengono a lei indubbiamente come essere umano, ma che appartengono un po' appunto alle donne della storia che lei racconta.
Sì, anche se Chiara è molto più vivace, no? nel vivere la rabbia, le donne di un tempo erano forse più remissive, questo non vuol dire che erano più deboli. Lei, forse Chiara se ne rende anche conto, che le donne così sfortunate che l'hanno preceduta nella linea di familiare matrilineare erano in realtà quasi delle eroine, e infatti racconta molto del lavoro di queste donne, che è un lavoro che è un lavoro manuale, no? Dal fare la pasta al lavorare le foglie di tabacco, perché nella zona dove sono vissute queste zie, nonne, bisnonne, si coltiva il tabacco e si lavora il tabacco. E, per me, scrittrice, questa parte è stata la felicità e la gioia di omaggiare delle lavoratrici che nessuno ricorda, a differenza delle mondine che sono molto famose, ma che lavoravano in condizioni quasi simili a quelle delle mondine, precarie, ambienti insalubri, sottoposte a ricatti, controllate strettamente durante il lavoro, erano donne che mandavano avanti la famiglia in un periodo appena dopo la fine della guerra, in cui gli uomini erano quasi tutti disoccupati, quindi erano emancipate senza però avere la coscienza di essere emancipate, era il lavoro.
Il percorso che compie la protagonista Chiara, come dicevamo, non arriva ad un punto d'arrivo, no? Perché diciamo questo è un punto di partenza, no? Diceva all'inizio di questo libro, però è sicuramente un percorso di liberazione, perché affrontando il dolore anche delle donne che l'hanno preceduta, lei in qualche modo, accogliendolo, se ne libera.
Sì, è vero, con l'aiuto delle stesse donne, sia quelle del passato che non ci sono più, sia le donne, le amiche, le figure che, di riferimento che ha Chiara. È un rendere collettivo il dolore, rendendo collettivo il dolore, compartecipando al dolore, è una compassione che nasce in Chiara e nelle sue donne, chiamiamole così, diventa appunto molto più umano e molto più comprensibile il fatto che si debba avere a che fare nella vita col dolore.
E poi c'è un rapporto appunto molto particolare con la figura della madre, che mi sembra poi centrale appunto in questa,
sì,
in questa
storia.
Sì,
perché è una mamma anaffettiva e questo crea molti problemi ai bambini in genere, ma anche agli adulti, certo. Ex bambini, non accarezzati e non amati.
Benissimo, allora ringraziamo Stefania Scateni, che è appunto l'autrice del libro Dove sono, edito da Nottetempo, e quindi grazie a Stefania Scateni di essere stata in nostra compagnia, di illustrarci questo volume.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.